Sandra ci vuole spiegare il perché di questo titolo e perché Michele ha scritto questo libro?
Grazie, intanto buonasera a tutti. In effetti io, sopraelevata, insomma, non mi sento molto a mio agio, mi sarebbe piaciuto avere un confronto con voi. A Barbiana c'è queste modalità ancora oggi di accoglienza circolare, di confronto circolare, quindi facciamo finta di essere allo stesso livello, insomma, e fruiamo delle parole insieme. Allora, intanto perché sono qui, ce l'ha detto Frate Antonello, e mio padre purtroppo è malato da tempo e quindi non ha più l'uso della parola da qualche anno, però in controvertenza, più il corpo si debilita, più la festa e l'animo cominciano a volare. Sono i misteri probabilmente ultraterreni o comunque non proprio comprensibili. E quindi io ho questo onere e onore, a volte un onere, a volte un onore, di dar volume alla sua voce, e emotivamente per me è anche molto ingombrante, quindi se ogni tanto mi inceppo, se mi trema la voce, è proprio perché, insomma, ho anche il peso di dover parlare per conto suo. Io ho avuto un ruolo di operaia, insomma, di giornalaia, mi definisco giornalista operaia in questo libro, perché lui, il volume è frutto suo, il suo impegno. C'è anche un percorso di tra padre e figlia che questo libro ci ha permesso. Io, insomma, di lavoro faccio questo, lui mi portava le bozze per l'editing, si dice, per correggerle, e ogni volta io le leggevo, le correggevo come sono solita fare, le mandavo i miei rossi, fra virgolette, dicevo: papà, ma mi sembra un po' scritto con un linguaggio molto esiguo, molto semplice, ci sono gli avverbi, ci sono gli aggettivi. E ogni volta mi rimandava indietro i miei rossi, una volta, due volte, terza volta, mi disse malamente: non hai capito nulla, scrivi come i borghesi di M. Ora non so, non hai proprio capito niente, Milano, ma fermiamoci qui, rileggi, si lettera la professoressa e poi si inizia a collaborare. Quindi siamo stati un mese ferma, per me è stata una doccia fredda, perché insomma dovrei farlo di lavoro. Mi sono riletta, letta una professoressa, ho capito. In effetti, il professor Riccardi lo coglie bene nella premessa: questo è un libro scritto alla barbianese, e intanto è uno dei valori aggiunti, diciamo, oppure delle differenze rispetto ai tanti libri scritti su Don Milani. Quest'anno è il 50° dalla morte, è giusto che se ne sia parlato tanto, tanto ancora c'è da dire. Tanti sono i volumi usciti, la bibliografia è diventata, si è allungata a dismisura. E come giustamente ci ricordava Frate Antonello, il primo grande libro è stato la Fallaci, la biografia della Fallaci. Questo libro ha diverse caratteristiche. Intanto, probabilmente quello della Fallaci è la biografia più completa, forse l'unica scritta fino ad ora. È stata scritta un po' piuttosto presto, negli anni 70, subito nei primi anni 70, quindi Don Lorenzo era morto da appena 3 anni. Tante cose poi si sono approfondite, tante cose sono state scoperte, tanti inediti sono uscite, e molte testimonianze, osservazioni di Nera, pur giuste, poi sono state superate, comunque sono state approfondite, hanno preso un taglio diverso. E poi Nera era una giornalista, gli ha dato proprio un taglio biografico, storico, con una ricostruzione che ha proprio una cadenza storica fatta di testimonianze, anche di contestualizzazioni storiche. Michele non ha scritto un libro più bello o più brutto, non siamo qui a discutere qual è il libro più bello su Don Milani, per l'amor di Dio. Michele ha scritto il suo Don Milani, perché Michele insieme al fratello Francuccio sono stati testimoni privilegiati, tanti sono stati ragazzi, sono transitati dalla scuola di Don Lorenzo fino a 40, ma loro due, essendo orfani di padre, sono stati proprio quasi adottati dalla famiglia allargata di Lorenzo, Giulia e Eda, e vivevano con Don Lorenzo in casa, per cui è stato un testimone davvero privilegiato e diretto. E questo libro ha il pregio di essere scritto, io dico, con gli occhi del ragazzo. E Michele, che insomma non è proprio un caratterino semplice, La sofferenza mi ha fatto patire in questo percorso di costruzione bibliografica e editoriale, insomma, lo dimostra. Però per tutta la vita ha voluto, come dire, ricostruire, riportare sul giusto binario la memoria del suo prete maestro. E in questo libro, per la prima volta, soprattutto nelle ultime pagine, e questa forse è l'eccezione più particolare, anche più emozionante, anche più commovente, per la prima volta il rude, rustico Michele apre lo scrigno dei suoi ricordi più intimi, più privati, e ci tratteggia una figura, che un aspetto di Don Lorenzo che finora non era mai emerso, è quello della paternità. Veramente riusciamo a capire che questo prete, questo maestro, che insomma ormai è diventato simbolo di una certa pedagogia, di una certa scuola, ma anche di una certa chiesa, di un modello di chiesa, era anche un uomo che aveva dei sentimenti profondi, umani, aveva delle paure, aveva delle incertezze, aveva dei tic, ma aveva anche una grandissima capacità di amare a livello paterno. E Michele, forse secondo me questa, vuoi anche perché insomma c'è della memoria personale che si intreccia poi nella memoria della storia di Barbiana, è l'aspetto più innovativo di questo libro, insomma, Lettere di Lorenzo Padre. E poi perché nasce, perché l'esilio di Barbiana nasce proprio come dicevi tu, Michele, finché aveva la forza di parlare, accoglieva le decine e decine di scolaresche che tutt'oggi salgano a Barbiana, dopo la visita di Papa Francesco ancora di più, e accoglieva ragazzi, le raccontava di queste esperienze, le raccontava che era da Milano, le raccontava quali erano i suoi valori, quali erano le sue tracce etiche. E la domanda che più spesso si sentiva rivolgere dai ragazzi di qualsiasi ordine di scuola era: ma perché un prete così, dopo essere incantato da una figura così carismatica, da una scuola così speciale, come mai una persona così è stato mandato in un posto talmente esiguo qual è Barbiana? Chi di voi è salito probabilmente se ne rende conto, Barbiana è il nulla del nulla, poi dopo lo approfondiamo. E Michele allora una volta risponde due volte, alla fine ha detto: voglio scrivere un piccolo pamphlet per rispondere ai ragazzi, per dare risposta ai bisogni dei ragazzi. Anche questa è molto barbianese come atteggiamento. E ha iniziato a scrivere un piccolo pamphlet, poi si è fatto prendere la mano perché insomma non è un tema di poco conto, è nato questo volume.
Continuando nella presentazione di questo libro sulla figura sia di Don Lorenzo che di Michele, che sono due figure che comunque dobbiamo sempre considerare insieme, sia per la storia che hanno vissuto insieme, no? Come ci ha appena spiegato Sandra, quasi in un rapporto filiale, e anche direi nella conoscenza della figura di Don Lorenzo che è avvenuta successivamente. L'interpretazione di Michele è un'interpretazione che direi più che autorevole, essendo colui che ha vissuto fianco a fianco con Don Lorenzo. Michele, nelle diverse conversazioni che ho avuto privatamente anche con lui, mi diceva sempre: Don Lorenzo arrivò a Barbiana, e Barbiana, come ha anticipato Sandra, era nulla del nulla, anzi, non c'era il popolo, non c'era la gente, e per un prete, se manca la gente, manca tutto. Un altro flash che mi ha buttato sull'esilio di Barbiana, e che sono tutte provocazioni che stiamo lanciando a Sandra, era quando Don Lorenzo arriva a Barbiana, sulla via di Barbiana, metaforicamente o fisicamente no, o meno, si può pensare a un atto di suicidio. Io a 31 anni sono lanciato da solo nel niente. Sappiamo che Don Lorenzo arriva a Barbiana nei primi di dicembre del 1954, ok? Poi questo grande silenzio, e nel 65 esce un altro testo di Don Lorenzo, il secondo che scrive, che è Lettere ai Giudici, e Michele mi dice sempre: se lo vuoi capire, leggi qua. Questo è il frutto dell'esilio, di un uomo che si è fatto povero coi poveri e adesso parla come i poveri. Ma per chi viveva a Barbiana, Sandra, cosa voleva dire vivere in questa situazione di esilio? E Don Lorenzo come si avvicina a questi poveri?
Allora, Lorenzo arriva a Barbiana il 7 dicembre del 54, diluviava, pioveva come è piovuto poco prima di pranzo qui, a scroscio. Ogni volta che Don Lorenzo arrivava in un posto, pioveva. forse era un segnale, non lo so, mi piace pensarlo. E quando arriva come cappellano nel primo incarico a San Donato pioveva, solo che a aspettarlo sul sagrato della chiesa c'erano una decina di ragazzi con l'ombrello. A Barbiana c'è il nulla del nulla, lasciano la mobilia a 800 metri dalla chiesa dove finiva la strada carrabile. Poi 50 anni fa per salire a Barbiana c'era una mulattiera che andava percorsa a piedi, non c'era neanche la strada. Barbiana era davvero una piccola chiesetta con annessa la canonica, non c'era luce elettrica, non c'era strada, non c'era acqua potabile, quella per dire la verità è arrivata un mese fa. Non c'era nessun tipo di adesione, di contatto con il mondo, come diceva Milano non c'era il popolo. Don Milani arriva, non era solo, e questo mi piace sottolinearlo, e questo è un altro pregio di questo libro, lo seguono Giulia e Eda, due splendide figure femminili, e questo libro risalta, un altro mi piace, che si dia spazio ai cosiddetti personaggi secondari, che in realtà non sono stati secondari, perché senza Elia e senza Giulia, il giovane Don Lorenzo Milani, 31 anni, probabilmente non ce l'avrebbe fatta a rimanere a Barbiana, a trasformare Barbiana in un simbolo universale. E le due signore erano le mamme e figlie, le signore che già a Calenzano accudivano il vecchio parroco e Don Fuji, e che quando sanno che il cardinale manda in un vero e proprio esilio Don Lorenzo a Barbiana, non se la sentano di lasciarlo solo, questo giovane parroco di 31 anni, elegante e colto, e piangendo dicono: faremo anche noi il volere del Signore, e lo seguono. Solo che loro erano già stati a Barbiana, lui le manda due giorni prima, dice: andate su, valutate e poi scegliete. Don Lorenzo non sa neanche dove sarà mandato, non va a vedere che cos'è Barbiana. Ancora oggi, come fondazione, accogliamo insomma tutte le persone che hanno la curiosità e l'interesse di arrivare a Barbiana. Qualche sbadato visitatore della domenica, non tanto accorto, arriva sul piazzalino della chiesa, sul piccolo sagrato della chiesa, e mi chiede: ma quanto manca a vedere a Barbiana? In realtà Barbiana è questa, una chiesa con 8 panche di legno, una chiesa con una piccola navata del 1100, una casa colonica annessa e niente intorno. La cosa che più demoralizza questi tre personaggi è che non trovano nessuna Barbiana, non trovano il popolo. Chi erano i barbianesi? I barbianesi nel 54 erano 127 anime, circa una ventina, 22 famiglie, tutte mezzadre, che vivevano intorno alla chiesa, con casolari, case contadine fatiscenti in mezzo al bosco sul finale del Monte Giovi, tutte famiglie di mezzadri. E sapete bene chi sono i mezzadri: sono i contadini che non posseggono la terra, ma che sono costretti per sopravvivere se stessi, la propria famiglia, a grattare la terra dura. E nel Mugello, guardate, la terra è davvero dura, non è argillosa, è rocciosa, per 12 ore al giorno, e che si tramandano di generazione in generazione il loro status di nulla tenenti, di mezzadri, di generazione in generazione. E il mezzadro, come caratteristica, oltre a quella di non possedere niente, era quella di possedere una grandissima fetta di analfabetismo che il mondo riservava ai nulla tenenti. Don Milani trova questo, trova 127 persone completamente analfabete, chiude nel monte di Monte Giovi, e guardate che i contadini montanari sono molto diversi dai contadini del piano, sono chiusi, non hanno contatto con realtà sociali diverse, non hanno incursioni urbane, sono chiusi dalla mattina alla sera o nei loro pascoli o nei loro campi da arare. Questo prova, nessuno che lo accoglie. All'inizio, come dici tu, lo scoramento è stato forte, sono state ritrovate delle lettere molto impegnative anche emotivamente, molto forti, in cui lui dice: non ce la faccio, ma dura il momento di veramente il momento di attraversare questo, di inerpicarsi su per questo, per questa mulattiera di 800 metri, poi proprio come fa la descrizione sul Vangelo, la descrizione della la lotta tra Giacobbe e l'angelo, giusto quel momento, quella pennellata di tempo, e Don Milani arriva su a Barbiana e ho già un uomo diverso e si accorge che era quella la sua destinazione. Un altro, forse il primo miracolo di Barbiana, è proprio il concetto dell'aderenza. Lui si rende conto che il qui e ora è la mia missione, il mio fare il bene, qui e ora. Io farò il prete dove mi hanno mandato. Dio mi ha dato questo e faccio quello e il meglio che posso fare a Barbiana. E inizia. E si accorge subito, quasi pochi giorni dopo, che ci si salva salvando. Se ne accorge anche Giulia e anche Elga. In questo mondo ci si salva salvando. E Don Milani, che è soprattutto un prete, prima ancora di essere maestro, per tutta la vita ha cercato che cosa? Salvarsi l'anima e la verità. A Barbiana ha capito che l'unico modo per salvarsi l'anima e per trovare la verità era salvare barbiani e barbianesi, e lo fa proprio fisicamente, prendendosi cura di quel luogo. La cura della cura l'ha chiamata Papa Francesco, e fisicamente tagliano i rovi, zappettano la strada franata, comprano grano e bestiame per metter su, insomma, per mangiare, per metter su una famiglia che quotidianamente ha delle necessità. E una cosa importantissima, aprono la porta della canonica. I contadini di Barbiana rimangono sbalorditi, per la prima volta in vita loro, dopo secoli, avevano visto la porta della casa del prete aperta, mai nessuno aveva varcato quella porta. E non solo lui la apre, ma lì dentro, svuotando gli orpelli ammuffiti del salotto, ci costruisce una scuola speciale, la scuola di Barbiana. Questo è il miracolo di Barbiana, la cura della cura, e attraverso la cura della cura, prendersi proprio cura fisicamente, non soltanto del luogo ma anche degli individui, lui va a cercare i suoi fedeli, bussa casa per casa, e al contadino che doveva poter prestare servizio al prete fattore, perché il prete era anche fattore, personificava anche la figura del fattore, la prima cosa che gli dice: da domani Gino si fa il 20 e l'80%, sapete bene che il mezzario era abituato a dare il 60% del suo raccolto al fattore, il 40% lo poteva trattenere per il proprio sostentamento. Gino si mette le mani nei capelli e dice: ma come il 20%? Io ho 4 figlioli, si muore di fame, ma che hai capito? Il 20 io che non duro fatica, non faccio niente, e l'80 te. Anzi, facciamo che non mi dai nulla, aggiunge, ma mi manderai i tuoi figli a scuola. Gino aveva 4 figlioli, tutti e 4 sono andati a scuola al fiore, tutti e 4 sono diplomati. Era la famiglia di Carotti, miei figli.
Ecco, Sandra ci ha dato una bellissima pennellata di quanto succede a Don Lorenzo quando arriva a Barbiana. E riprendendo quell'immagine meravigliosa che suo papà Michele, no, nella sua grande sensibilità, è riuscito a costruire di questo incontro che ha il Milani lungo la strada della salita barbiana con l'angelo, la lotta, e scopre di essere un uomo sciancato, un uomo sofferente, la malattia infatti purtroppo lo prenderà molto presto, ma è un uomo nuovo. Barbiana è una novità, è qualcosa di nuovo, qualcosa di nuovo che però, come diceva giustamente Sandra, nasce dal nulla, di prendersi, di avere cura della cura del nulla. E oltre al grano, Don Lorenzo apre una scuola. Apre una scuola perché capisce l'importanza della parola. E c'è una sua lettera che a me piace moltissimo, che dice così: io come prete avrei un unico compito, che è quello di spiegare ai miei parrocchiani il Vangelo, ma il Vangelo è scritto in greco. E i miei parrocchiani il greco non lo sanno, magari sapessero l'italiano. E nella sua grande ironia e non solo, ma fedeltà concreta alla situazione del qui ed ora, dice: l'unico italiano che i miei contadini conoscono è quello che serve al mercato a Vicchio il giovedì per comprare i polli. Quindi io devo donare loro prima di tutto la parola. Qual è secondo te, Sandra, il valore dell'educazione alla parola che possiamo riscoprire attraverso questo libro nell'insegnamento di Don Lorenzo?
Lui va a conoscere uno per uno i suoi 127 fedeli, insomma, il suo popolo, e se ne prende, vuole sapere tutto di loro, nel senso che lui fin da subito capisce che non si può fare del bene a tutto il mondo, non si può voler bene al mondo intero, ma ci si deve concentrare davvero su chi è di fronte. Il suo è un Vangelo incarnato, e essendo un prete vero, un prete della Chiesa di Pietro, il Domiliano è soprattutto questo, è un prete che si è fatto abbuffata del Vangelo, che in una notte sola, come dice il suo padre spirituale Don Benzi, ha scoperto il Vangelo, se l'è letto una volta, in una notte, e ne è rimasto sconvolto, e per tutta la vita, da convertito vero quale è stato, perché lui sapete benissimo che è arrivata alla conversione a 20 anni senza avere nessun tipo di educazione religiosa dalla sua famiglia molto ricca, e quando uno è un convertito vero diventa un radicale, e per tutta la vita null'altro ha potuto fare che quello di applicare il Vangelo, e l'ho voluto applicare praticandolo a Barbiana, e a Barbiana si è reso conto della povertà assoluta, ma non era soltanto una povertà di avere, era anche una povertà di essere. E a Barbiana erano poveri esseri perché, come diceva Frate Raffaello, non avevano la chiave fatata che apre tutte le porte, come la definisce lui, la parola. La parola è quello strumento meraviglioso che permette di creare relazione tra le persone, e l'uomo è strutturalmente nato per essere in relazione con l'altro, per avere un confronto continuo, un dialogo. Se non hai la parola che ti permette di esprimere il tuo pensiero, di intercettare quello degli altri e di creare un nuovo pensiero, di trasformare il confronto in un nuovo pensiero, sei un povero di essere. E quindi tutta la sua finalità, anche la sua evangelizzazione, rimaneva zoppa, perché giustamente lui saliva sul pulpito, raccontava il Vangelo, in cui credeva profondamente, raccontava la sua opera pastorale, e le persone di fronte a lui non lo capivano, o non entravano proprio in chiesa, perché avevano timore comunque del prete, di questa figura autoritaria, oppure si trovava di fronte a quelle 3-4 belline anziane che andavano in chiesa perché si deve andare in chiesa, per una liturgia, per un'abitudine, per un dovere, ma non capivano assolutamente quello che gli raccontava, perché bisognava essere seguaci del Vangelo e perché bisognasse essere come i testi evangelici ci raccontano. E quindi che cosa fa? Apre una scuola, proprio perché la scuola è lo strumento per evangelizzare il suo popolo. Non è il fine la scuola, è lo strumento per essere migliori, essere umani migliori. E lui si rende proprio conto che i suoi contadini, i suoi ragazzini sono analfabeti. A scuola, a Barbiana, intanto, che cosa trova? Trova come situazione scolare e didattica una pluriclasse elementare, vuol dire che i bambini dei contadini barbianesi massimo frequentavano una scuola elementare in cui nell'unica classe c'erano i bambini di prima e di media elementare, quindi ogni bambino aveva un quinto di quella, delle sue necessità scolastiche, perché il programma di un bambino di prima non poteva essere adattato al programma di un bambino di quinta. Dopodiché le scuole medie si stavano formando secondo la nuova riforma, ma erano a 20 km di distanza da lì, il paese più vicino in cui si stavano aprendo le prime medie, e i ragazzini di Barbiana erano sicuramente destinati a non proseguire il loro percorso didattico, ma erano destinati, sapete bene, nella gerarchia della mezzadria a curare le bestie, erano forza lavoro nella casa dei mezzari, erano destinati all'allargamento alla pulizia delle stalle. Ecco perché in lettera alla professoressa c'è la famosa citazione: la scuola sarà sempre meglio della merda. Non era la merda metaforica, era quella vera delle stalle, delle mucche. E lui capisce che i suoi fedeli sono soprattutto aridi di parola, non di cultura, badate bene, ma di parola. Lui fa un'altra scoperta meravigliosa a Barbiana, che i poveri sono forieri anch'essi di cultura. I montanari hanno dentro di loro una cultura straordinaria che i borghesi non riescono a intercettare, che è la cultura fatta della concretezza, della pazienza, della misura, del saper fare, dell'essere attraverso il fare, soltanto che non hanno lo strumento per farla uscire questa cultura. È come se avessero uno scrigno, una cassaforte di cui hanno perso la chiave, e la parola è quella chiave che può far uscire la loro cultura. E Don Milani da subito decide che la sua missione sarà quella di dare la scuola, dare la parola, dare il sapere ai propri ragazzi barbianesi. Ma perché la scuola? Non perché poi loro sarebbero diventati come i borghesi che sanno parlare, che poi prendono un diploma, perché poi il diploma serve a uscire da Barbiana, a trovarsi un lavoro, farsi una posizione sociale. No, la scuola di Barbiana, la parola barbiana serviva a creare, a ridare la dignità all'individuo, a ridare la dignità all'essere umano. Andare a scuola, ampliare le proprie conoscenze, la propria consapevolezza critica, i propri orizzonti mentali e di sapienza servono a essere cittadini migliori, individui migliori. Da qui parte il miracolo della scuola di Barbiana.
E il miracolo della scuola di Barbiana, continuando su quello che Sandra ci racconterà, nasce anche dal fatto che a Barbiana c'era una realtà molto profonda, che era quella di essere vinti figli di vinti, cioè chi nasceva in una famiglia contadina non aveva futuro, non aveva speranza, che è una parola che a Barbiana forse non esisteva e che Don Lorenzo invece con la sua scuola ha riportato. E oltre ad essere figli, a essere figli di vinti, Don Lorenzo in un'altra sua lettera scrive così. È una lettera che si trova in un testo che penso di potervi consigliare, oltre a questo testo, sempre a cura di Michele Gesualdi, La parola fa eguali, che è veramente un testo meraviglioso in cui il valore della parola viene fatto risuonare, no, da Michele attraverso una raccolta incredibile di testi e testimonianze. In una lettera Don Lorenzo scrive: a Barbiana alla verità si giunge tutti insieme, dialogando, per chi è un po' amico del greco, dialogos, attraverso la parola. E quando ci sono situazioni nelle quali non arriviamo a comprenderci a livello razionale, è il bene che ci vogliamo che ci porta a superare le nostre difficoltà. Attenzione, non è il bene mieloso dei baci perugina, perché il Milani non è l'uomo del bacino, è l'uomo forte. Questo è il bene inteso in senso forte, ok? E in questa lettera continua così dicendo: alla verità ci si arriva insieme perché? Perché io, che sono più anziano di loro, posso mettere la mia esperienza e i ragazzi ciò lo capiscono. E loro, che sono più giovani di me, portano la novità. Bellissima questa cosa, no? Portano la speranza. Ma cosa succedeva a Sandra Barbiana quando si discuteva e poi si voleva scrivere qualcosa insieme?
Allora, la scuola di Barbiana era, non c'era, la scuola non c'è, me la invento, si svuota completamente quello che era il salotto della casa, della canonica. Lei da i primi tempi era un po', aveva un po' di ritrosie, disse, si metteva la mano nei capelli, poi vedere tutti questi ragazzini con gli scarponi infangati entrare e uscire continuamente dal salotto, si lamentava continuamente. Poi capisce anche lei, anzi fa quasi da mediatrice culturale con le mamme per convincerle a mandare i ragazzi a scuola. La scuola non c'è, me la costruisco, si svuota completamente il salotto, vi dicevo, gli strumenti non ci sono, me li costruisco, le librerie, i tavoli, le sedie, tutto quello che serviva, gli strumenti didattici, se li ha costruiti Don Milani insieme ai ragazzi nel laboratorio. E con i primi 6 ragazzini che erano appena usciti dalla prima classe elementare, Michele, Silvano, Aldo, Giancarlo, Carlo e Agostino, inizia la scuola di Barbiana, un maestro e 6 ragazzini. Non ci sono banchi, non ci sono lavagne, c'è questo tavolone in cui si mettono in modo circolare, è una scuola circolare e la circolarità è un simbolo, è proprio una modalità di far lezione, e sull'unico testo a turno si legge la lezione. E come funzionano le lezioni di Barbiana? È vero, c'è un programma ministeriale da seguire, perché comunque nasce come una scuola privata, ma alla fine di ogni anno si va a dare gli esami per poter passare di grado nella scuola e nella classe superiore. Ma il programma ministeriale si esaurisce nelle ultime due ore delle 10 a scuola. Dalle 8 di mattina alle 8 di sera si fa lezione in base alle esigenze, ai bisogni e alle curiosità dei ragazzi. Tutto a Barbiana nasceva come poteva scaturire una meravigliosa lezione. Una curiosità di Giancarlo sul motore, era fissato sul motore, ogni volta arrivava a Barbiana una Lambretta, una 500, lui scappava da scuola, la smontava e la rimontava, era appassionatissimo a tutto ciò che era motore. Don Milani, qualsiasi altro maestro l'avrebbe presa a scappellotti, l'avrebbe portato in classe. Don Milani capisce che quella è l'esigenza di Carlo, che quello è un bisogno di Carlo, e dalla curiosità del ragazzino, della sua creatura, come li chiamava lui, ce ne fa una magistrale lezione. Michele scappava sempre nei boschi e portava sempre a casa ghiande, uccellini, serpenti, scoiattoli. Invece di arrabbiarsi e mortificarlo, fa lezione di biologia, di geografia, di anatomia anche degli animali. Insomma, tutto questo per dire che le lezioni nascevano sempre dalle esigenze e dai bisogni dei suoi ragazzi. Il buon maestro, e lui lo dice chiaramente in certi suoi scritti, secondo me questo è meraviglioso, questa è la chiave, il segreto di Barbiana. Il buon maestro, come si fa, gli chiedono, a essere un buon maestro? Come fai a tenere questi ragazzini 10 ore al giorno e senza farli annoiare, senza farli scappare, sempre tesi e contenti? Ognuno di loro, quando ancora ci parlo dell'intervista, mi dicono: a Barbiana ci si divertiva, a stare a scuola ci si divertiva, come facevi? E lui risponde: per fare scuola non c'è un metodo, basta essere un maestro. Vuol dire, il buon maestro è colui che riesce a intercettare, e qui ci si può rifare al titolo, anche al sottotitolo del nostro festival, è colui che sa intercettare il futuro negli occhi del ragazzo, è colui che vede quello che sarà domani il nostro ragazzo, oggi, nel presente. Sembra impossibile. Ognuno di noi è portatore di una competenza, di un'eccellenza, di un saper fare, veramente di una competenza. Ognuno di noi è foriero di qualcosa: Giancarlo il meccanico, Michele il sindacalista, Francuccio l'esploratore. Ognuno di noi ha un'eccellenza. Il buon maestro è colui che non la frustra questa eccellenza, che non la ributta in dentro, ma è quasi come con una pinza la tira fuori, riesce a intercettarla e riesce a tirarla fuori. Quando il ragazzo, come dice Michele, gli fai vibrare le corde, quelle importanti, e gli metti davanti obiettivi alti, non si annoia, non si può annoiare, non può scappare dalla scuola. La scuola deve fare questo: mettere di fronte al ragazzo obiettivi alti, fargli capire che lui è un protagonista, che la scuola viene costruita e cucita intorno a lui. Questa scuola non ha senso senza di te. Se una mattina mancava Giancarlo piuttosto che Agostino, non era la stessa scuola del giorno prima e non sarebbe stata la stessa scuola del giorno dopo. Era la scuola proprio di loro sei, proprio cucita per loro sei. Se ognuno di loro aveva un'esigenza, quella andava soddisfatta, e un altro segreto della scuola di Barbiana: andava sempre soddisfatta tutti insieme. Si esce insieme dai problemi, uscirne insieme è la politica. Tutto andava fatto insieme. Il ritmo della scuola di Barbiana, un po' come succede in montagna, non lo dava il primo. Essere bravi a Barbiana era un compito, non era un obiettivo, era un compito. Ma il ritmo lo dava l'ultimo, quello che arrivava dopo, che capiva meno, che magari era più lento. Finché lui non aveva capito, tutti gli altri 5 si dovevano stringere intorno a lui e portarlo avanti insieme. Se uno era più bravo a matematica, doveva mettere a disposizione le proprie competenze affinché anche l'ultimo, quello più zuccone a matematica, raggiungesse l'obiettivo. È esattamente quello, il contrario di quello che succede oggi. Adesso tutto è proiettato a essere primi, a sgomitare, a prendere il voto più alto del compagno di classe. Quanto hai preso? 8. Quell'accanto 9, allora la prossima volta puoi fare meglio. A Barbiana non c'erano voti. A Barbiana bisognava tutti insieme sviscerare un argomento, capirlo insieme e rielaborarlo per creare nuovo pensiero. E si faceva sempre tutto insieme, era una scuola circolare e solidale.
Sandra ci ha ricordato quella frase che nel bellissimo toscano dice sortirne insieme la politica, ma diciamo anche quello che dice prima, che sortirne da soli è l'avarizia. Vedete che parallelo molto grosso, che posta in gioco c'è. Sortire dai problemi da soli è l'avarizia, sortirne insieme invece è la politica. Ma vorrei tornare un attimo a questa grande figura che oltre alla figura di Don Lorenzo è la figura dell'autore del testo, che è Michele Gesualdi. Michele è, nella sua poesia, che nonostante sia un uomo dei boschi rude ha una sensibilità ineguagliabile, per chi lo riesce a conoscere al di là della scorza, mi ha fatto spesso questo discorso che si collega secondo me molto bene al festival. Dice, vedi Antonello, dice, Don Lorenzo è morto a 44 anni. Quest'anno, ma questo me lo facevo anche prima, del 50esimo, sono 50 anni che è morto. I tempi della morte hanno superato i tempi della vita. 44-50. E di solito succede, dice, che le persone, quando i tempi della morte hanno superato i tempi della vita, le persone vengono quasi dimenticate. E invece lui continua ad essere una luce, continua ad essere un profeta. Ma perché? Non perché sia un uomo che è contemporaneo come anagrafe. È un uomo che illumina perché nella nostra società c'è ancora molto buio. Abbiamo ancora bisogno di una luce che proviene dal 1967, quindi Don Lorenzo uomo del futuro in questo senso, Don Lorenzo uomo del futuro che ci dà qualcosa da guardare, qualcosa di speranza per guardare avanti. E allora prima in 3 secondi ci siamo scambiati 2 battute io e Sandra, mi ha detto, e per te cosa vuol dire Don Lorenzo uomo del futuro? Per me Don Lorenzo uomo del futuro, quello che chiediamo a Sandra e ci dirà cosa vuol dire per Michele, cioè quegli aspetti anche un po' più intimi, per me è in una frase che mi sega sempre a metà e se mi commuovo non è colpa mia. È quella che dice, l'ho fatto così, è quella che dice che la scuola è come sul rasoio tra il presente e il futuro. E il ruolo dell'insegnante, dell'educatore, del padre, del maestro, del frate, del prete, della suora, è quello, come diceva Sandra, di leggere i sogni dei ragazzi nei loro occhi ed aiutarli a realizzare i loro sogni, non i nostri. E a conferma di ciò, ieri Monsignor Zuppi, a conclusione del suo discorso in piazza, ha concluso con un'espressione che per me è tipicamente milaniana, che diceva non cercate di imbrogliare i giovani nei rapporti generazionali. Se tu hai 50 anni, rapportati con un giovane che ne ha 20 come un uomo di 50, ma come un uomo di 50 che sa sognare, che sa guardare avanti, che sa guardare il futuro. E questo Don Lorenzo ce l'ha insegnato sempre, a guardare avanti, a guardare il futuro con una speranza molto forte, che era quella che appunto in lettera ai giudici salta fuori, no? Di volere una società uguale, di volere non fare parti uguali tra i diseguali, che è la cosa peggiore che possa succedere oggi. Per te e per Michele, Sandra?
Per me. Sì, anche per Michele. È un profeta e probabilmente è stato l'uomo del futuro perché la società ancora oggi non è uguale. Lui capisce, questo capisce, che la società non è uguale. che è fatta di privilegiati, meno, che però sono ai vertici, quindi che fanno le leggi e quindi che naturalmente fanno legge per se stessi, che sono coloro che portano avanti la società, che la dirigono, e poi ci sono i più, quelli non privilegiati, quelli che non hanno la parola, che non hanno la cultura, quelli che lavorano e che hanno poco, quindi che sono profondamente disuguali, sono profondamente oppressi, e sono profondamente privi di dignità. Capisce questo? Capisce nel 1950 che il mondo è profondamente spaccato in due e profondamente diseguale, e che ognuno di noi, e secondo me è in questo è profetico, mi commuove da quanto è profetico questa cosa, ognuno di noi può essere una scintilla di quella rivoluzione che può portare al cambiamento. A Bargana ci sono scritte tante cose, ancora oggi sono appese le cartine che i ragazzi hanno fatto, gli originali, l'emisfero del Parlamento, la leggenda dell'evoluzione del fascismo in Europa, la caduta, il passaggio fra monarchia e repubblica, e la piramide di Lettera professoressa, in cui si vede l'abbandono scolastico via via che si cresce nelle classi. E poi c'è il famoso iCare, mi sta a cuore. L'iCare lo trovano per caso, tutto nasce quasi per caso a Barbiana, leggendo un giornale che era arrivato. A Barbiana il giornale era uno dei testi fondamentali, dei testi di classe, insieme al Vangelo e alla Costituzione. Leggendo questo giornale si intercettano questa parola, iCare, e Don Milani la traduce, era il motto inconfondibile dei giovani americani, lui la traduce con mi sta a cuore, ne ho cura, l'esatto contrario del me ne frego fascista. Poi c'è un'altra fotografia, e secondo me è la mia preferita, c'è una piccola poesia, un foglio piccolo tutto scartabellato, e dice il bambino che non studia, è scritta in spagnolo, in sudamericano, ma io la traduco, il bambino che non studia non sarà mai un buon rivoluzionario, e secondo me qui è concentrata la profezia di Don Milani. Che vuol dire il bambino che non studia non è un buon rivoluzionario? Naturalmente non è la rivoluzione sanguinaria, non è la rivoluzione che butta all'aria i popoli, che mette a soqquadro le città, è la rivoluzione verso una società migliore. Lui ci dice che attraverso la cultura, attraverso il sapere che porta alla consapevolezza critica, all'essere cittadini sovrani, ognuno di noi può essere foriere e portatore di una rivoluzione, cioè può essere incidente nel cambiamento di una società migliore, questo ci dice. E siccome 50 anni dopo ancora la società non mi sembra così portatrice d'uguaglianza, così buona, così migliore, ma molto da migliorare, molto migliorabile, e ci sono ancora gli ultimi, non sono più i mezzali, i montanarini che ha incontrato Don Milani, ma sono i disoccupati, sono i nostri ragazzi che non trovano lavoro, sono i precari, sono le persone, i barbianesi che hanno cambiato colore, che vengono da paesi lontani, che scappano da conflitto e da miseria. Quindi ancora la società è profondamente disuguale, e lui ci dice che ognuno di noi, attraverso proprio la propria incidenza, l'elogio alla responsabilità, a farsi carico dove siamo, anche nel piccolo in cui incidiamo, a fare qualcosa per cambiare, andare verso una società migliore. Ecco, questa secondo me è la profezia, essere responsabili di tutto, di quello che ci circonda. Questo è il pungolo che ancora oggi può essere attualizzato a Don Milani. Guardarsi intorno, intanto, guardarsi intorno come le mosche a 360 gradi, accorgersi di chi si è intorno, accorgersi del contesto sociale in cui siamo inseriti, di chi sta peggio di noi, di cosa può essere migliorato attraverso la nostra azione, attraverso il nostro fare. E farlo, non domani in altro, oggi, diceva ai suoi ragazzi, la rivoluzione oggi, ora comincia, ora dovete iniziare a incidere, a cercare di abbattere quelli che sono i muri che rendono la società così disuguale, così spaccata. Adesso che voi siete più consapevoli, perché io vi ho dato la possibilità di conoscere, fatelo adesso, E c'è quell'altra bellissima frase di lettera alla professoressa: il fine ultimo di ogni individuo è dedicarsi all'altro. Come non lo si vuole fare se non attraverso la politica, la scuola e il sindacato?
Bene.